Wikiradio. Massimo Raffaeli racconta Giovanni Boine.
È probabile che pochi fra i nostri radioascoltatori abbiano sentito nominare Giovanni Boine. Eppure Boine è stato, a cavallo fra 8 e 900, uno scrittore importante, oltre che decisamente originale, sia per la conformazione di un'opera diseguale, frammentaria, per lo più uscita postuma, sia per la fisionomia linguistica, stilistica, che ha sempre avuto grandi estimatori. A cominciare da un giovanissimo Gianfranco Contini, che gli dedicò nel 1938 un saggio magistrale intitolato Alcuni fatti della lingua di Giovanni Boine, un saggio che iscriveva d'ufficio Boine stesso fra i grandi scrittori espressionisti. Ma c'è di più e, per così dire, c'è di meglio. Giovanni Boine è stato davvero, nella sua brevissima esistenza, come vedremo, una specie di diapason letterario che ha vibrato in sintonia con il suo tempo. Tutto ciò che in emblema o nel senso comune noi associamo alla cultura del Novecento è stato suo, e cioè l'irrequietezza, lo stato di malattia fisica e morale, la non conciliazione, la marginalità o l'emarginazione addirittura dell'artista nella società borghese. Infine, la ricerca di una fede politica o religiosa, sempre frustrata, e addirittura il fallimento come metafisica dell'esistenza. Ecco, appena 33 anni di vita, e tutto questo ha testimoniato o incarnato letteralmente Giovanni Boine. In una delle poesie in prosa della raccolta Frantumi si legge qualcosa che vale un'insegna della sua vita troppo breve. Così è che chiaro nero per gli affannosi crepuscoli preme il respiro, l'ottuso cielo dell'impotenza, e tutti gli sbocchi sono sbarri, biechi, tutti. Boine nasce il 2 settembre del 1887 a Final Marina, in provincia di Savona. La sua è una famiglia borghese, il padre è un funzionario delle ferrovie che presto se ne andrà via di casa, e sua madre è invece l'erede di una cospicua proprietà di terreni e di uliveti, quegli uliveti che Giovanni amerà tanto e a cui dedicherà uno degli scritti più suoi, uscito sulla Voce nel luglio del 911, intitolato appunto «La crisi degli ulivi in Liguria». Fra ginnasio e liceo studia a Genova e al Beccaria di Milano, dove si diploma nel 906. A Milano Boine si iscrive all'università, non si laureerà mai, e lì conosce delle figure molto importanti per la sua formazione: il poeta, un grande poeta, Clemente Rebora, e i filosofi Antonio Banfi e Pietro Martinetti, il teorico della libertà senza aggettivi. Ma Milano è per lui soprattutto importante perché è il luogo in cui si concentra quell'inquietudine fervida, quella tensione religiosa dei cattolici cosiddetti modernissimi o modernisti, nella fattispecie, di lì a poco bollati da Papa Pio X con l'enciclica Pascendi. Boine, per parte sua, si avvicina alla rivista Il Rinnovamento ed entra in contatto, in collaborazione, con alcuni intellettuali cui rimarrà sempre fedele, anche nel dissenso. Per esempio Alessandro Casati, che sarà un suo mecenate, che sempre lo aiuterà economicamente, e Tommaso Gallarati Scotti, che è il biografo di Manzoni e Fogazzaro. È un momento importante da cui escono alcuni scritti di meditazione, ad esempio La ferita non chiusa, di certe pagine mistiche, soprattutto L'esperienza religiosa, che se da un lato testimoniano una sua attenzione che oggi diremmo esistenzialista, dall'altro lato annunciano un'idea dell'arte che presto entrerà in conflitto, anzi in aperta polemica, con Benedetto Croce. Un'arte che agli occhi di Boine non può essere solo, come per Croce, intuizione e espressione di un sentimento, ma deve essere un coinvolgimento totale, addirittura primordiale, del proprio essere. Boine scrive all'amico Gallarati Scotti nell'autunno del 909: in certo modo io proietto fuori di me ciò che una volta quasi esclusivamente contemplavo in me stesso. Io sono per me ciò che io faccio. Ma la vita di Giovanni Boine va via veloce e presto la trama degli incontri, dei suoi riferimenti, delle sue collaborazioni si infittisce. Vive per lo più a Porto Maurizio, anche per via del clima, essendo malato del cosiddetto mal del secolo o mal sottile, insomma, di tubercolosi. Porto Maurizio è il luogo suo e anche più tipico. La sua casa è in Corso Garibaldi, in vista del mare, e alle spalle c'è il monte, dei muri a secco, vasti appezzamenti di ulivi, e in alto, a picco, su Porto Maurizio e sulla sua marina, il convento delle suore carmelitane, che, come vedremo fra poco, è un luogo per lui fondamentale. Boine fa vita un po' bohème, da precario diremmo oggi, dà una mano al riordino della biblioteca locale e fin dal 1909 distribuisce la sua fittissima collaborazione editoriale. Sono recensioni, saggi, scritture poetiche, in particolare fra due riviste che potrebbero sembrare opposte, La Voce e La Riviera Ligure. La Voce, il periodico allora celeberrimo di Papini e Prezzolini, è quasi l'organo ufficiale della sua generazione, una generazione segnata dall'inquietudine, da una sete di autenticità o, insomma, di rinnovamento morale e spirituale. Ma Boine collabora da lontano sempre e sospetta sia il pragmatismo spiccio insomma una certa rozzezza di Prezzolini, sia soprattutto il torbido fanatismo o estremismo di Papini. Più fervida, decisamente più consona, è la sua collaborazione alla Riviera Ligure, una rivista di Mario Novaro, il poeta di Murmuri ed Echi, una rivista legata, anzi sponsorizzata, anche se allora la parola non esisteva, da una famosa azienda produttrice di olio d'oliva. In particolare su questa rivista di Oneglia, Boine tiene una fortunata rubrica di recensioni che si intitola Plausi e botte, dove, con una forza, una vivacità, come si vedeva decisamente incurante della ortodossia crociana e idealistica allora in voga, mette in pagina semplicemente le sue impressioni, i suoi personali ragionamenti di lettore. In tutto sono 86 recensioni che usciranno postume, come quasi tutta la sua opera d'autore, nel 1918, col titolo appunto di Plausi e botte, nella libreria della Voce. E proprio ai suoi amici della Voce Boine dedica, per esempio, questo suo attacco folgorante. La Voce, diretta da Prezzolini, Firenze. Col 914 uscirà quindicinale in formato di libro, come uno dei suoi quaderni. Finora tutti i galantuomini avevano diritto di dirvi su la loro opinione e discuterla fuor di ogni cricca e senza pregiudizi. Rivista di cultura, di critica, di buone intenzioni nazionali, la sua bandiera era la sincerità ed il disinteresse, così libera da speciali credi teorici che in ultimo s'era volutamente aperta a cose d'arte prette. Accettava dunque il particolare sentimento, qualunque fosse, dei suoi collaboratori e pubblicava novelle, poesie, riproduzioni di quadri, eccetera. Ma per il 914 pare invece che la bandiera si muti. In luogo della sincerità ci mettono la tradizione dell'idealismo italiano. Chi è d'accordo mandi formale adesione per lettera, chi no, buonanotte. Il sottoscritto, a cui la cosa preme, s'è fatto dovere di chieder subito a sinistra e da destra per precisamente sapere che cosa dunque sia codesto idealismo italiano. Competente mancia a chi gliene dà prontamente nozione. La forza, talora la violenza delle recensioni di Plausi e botte nasconde una condizione, dicevamo, precaria, uno stato di salute preoccupante. Boine si aspetta invano un miglioramento. Dal soggiorno, avvenuto fra il novembre 912 e il marzo 913, ad Avosh, nello stesso sanatorio che ispira a Thomas Mann il romanzo Der Zauberberg, la montagna incantata, o la montagna magica, come oggi si dovrebbe dire dopo l'ultima e splendida versione di Renata Colorni.
Nel dicembre del 1912 mi scrisse dal sanatorio di Davos.
Sagittario, il mio petto ha come delle lentissime onde che quando arrivano ansimano rauche e sorde. I miei occhi sono bui, pozzi nei quali smarrisco me stesso. Il mio corpo nell'agonia è enorme, torbido, lontano come un mondo al di là della fine, oltre la morte, in un mare di caligine.
Eravamo cinque amici, uniti come le dita di una mano. Io, Angelo Saglietto, detto il Sagittario, o più semplicemente il Sofo, occultista, marinaio a terra, il poeta mistico Giovanni Battista Parodi, lo scettico volterriano Carlo Maria Parodi, l'adolescente anarchico Angelo Siffridi, detto Barabba, e lui, il poeta, lo scrittore malato ai polmoni, l'uomo più difficile da scrutare, l'amante maledetto, Giovanni Boine. Ci si conosceva sin da ragazzi e si era cresciuti insieme a contemplare il mare e le nubi che lassù dalle colline sopra Porto Maurizio sembravano un Valhalla bianco e sconfinato. Ci si innamorava del niente e delle vele gonfie e lontane, dei vapori del porto che salivano. Ma nei giorni allegri, quando il mondo sembrava un'uscita da scuola, si tiravano pietre alle beghine, ai borghesi, si pizzicava il sedere alle coriste, alle sartine e si faceva baldoria fino a notte fonda, magari facendo cagnara coi wagneriani convinti e coi seguaci di Puccini, oppure andando a parlare su quello sperone alto sopra il mare del filosofo che andava quel tempo tra noi per la maggiore, lo Stirner, che aveva scritto quel libro che ci si passava l'un con l'altro, l'unico. Ammaliati da quel titolo, noi che ci sentivamo tutti unici e diversi. Eppure, solo nello sguardo di Giovanni io vedevo del genio. E quando leggevo lo Stirner o fantasticavo sugli eroi wagneriani, ve lo confesso, pensavo a Giovanni, il poeta Boine, torvo e disperato come pochi, con negli occhi la confessione amara che la vita gli era atroce. Già a 20 anni sembrava consumato quando rifletteva sulla gioventù. Io gli ripetevo sempre: «Tu sei giovane, sei come assoluto, tu vuoi il mondo perfetto, ma le cose del mondo sono imperfette e per questo non andate d'accordo».
«Tu hai ragione, Sagittario. I giovani vogliono la perfezione, vogliono una specie di idealità artificiale».
Boine è un uomo del suo tempo, comunque, e non va indenne dal clima bellicista che monta, intanto, tra l'aggressione della Libia e la Prima Guerra Mondiale. Anche lui si mobilita, lui che è riformato e non può combattere. Pubblica nel 14 i discorsi militari, un testo oratorio di cui, di lì a poco, almeno in privato, ritratterà tutti gli argomenti. Discorsi militari con una breve visita al fronte nel novembre del 1915 lo farà pentire di se stesso. E allora, in quel clima, i suoi discorsi, va pure aggiunto, furono un bestseller. Ma il fronte, a Giovanni Boine, svelerà la guerra per quello che è: un immane massacro. Di questo, anche di questo, c'è sentore nei frammenti di prosa poesia che viene intanto pubblicando fra il marzo del 1915 e il gennaio del 17 sulla Riviera Ligure. Sono i frammenti in cui Contini legge il suo espressionismo, un espressionismo che Contini definisce di larve del caos, cioè voci di uno spasimo, di una ebollizione interiore, di una specie di trance. Escono una prima volta postumi nel 1918 col titolo d'autore appunto di Frantumi e saranno più volte ripubblicati. Si deve alla scuola genovese del maggiore studioso di Boine, Giorgio Bertone, che già nel 1977 ne pubblicò dal Melangolo una raccolta, gli scritti inediti, si deve alla sua scuola il fatto che oggi disponiamo della edizione critica dei Frantumi stessi, firmata da Veronica Pesce nel 2007 per le edizioni genovesi di San Marco dei Giustiniani. Introducendoli, Bertone scrive che rileggere Frantumi è comparire frontalmente, subissati da una forma di sinentetica e simultanea immediatezza verbale, violenta, a tratti brutale, davanti alla genesi del Novecento.
Ma il mattino si leva la vasta vampa del vento levante ed umido, gonfia le case e i colli di delirante delirio. Di là, di là dai mari lontanissimo rombo ronza il cataclisma agli orli, ebro nell'ebra ebbrezza mi libro della dimenticanza. Vi sono spazi senza speranza, vi sono vie senza le mete, vi sono sprofondi senza sostanza, sponde non ha la dimenticanza, è un ricco dono ogni abbandono, son tutte sciolte le verità.
Ci sono angosce rapide, vaste, come bitume di nubi sopra le valli. Avanza, 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 ed ogni cosa è nera, ogni cosa è chiara, ogni cosa è nera, ogni cosa è giorno, ogni cosa è notte, è giorno, è chiara, è nera, nera e buia.
Allor giunge l'aldilà, veggo rive con città, corre il mondo per di qua, vien la Spagna, vien l'Australia, passa l'India con il Gange, l'Himalaya, veggo già, chi ci pensa voi laggiù, tutto selve, tutto brezze, è il paese libertà. È come uno che si sia ammazzato per non poterne più, per cupe apocalissi e di val laggiù. S'è come rifugiato tra spettri ed ombre, all'anima ingolfata in catacombe di mistero nero, in cripte giù profonde gli sta nascosto il vero. Di simboli e di sigle è fatto il mondo, a un segno ti risponde la corte degli spiriti che dentro si nasconde, nell'onde dei silenzi senza sponde cimenta vasto, il vento ci romba lento il rombo, l'abisso si sprofonda della divinità. L'anima si gonfia in vastità, per l'immisurata immensità fiotta il mar vivente dell'eternità.
Non si deve pensare alla costante lacerazione di Boyne come a un fatto solo etico, artistico, intellettuale. Anche la sua vita sentimentale fu tempestosa, lacerata, divisa come quella di tanti altri ragazzi del suo secolo. Della trama amorosa di cui è intessuta la sua opera, di tutte le donne di Boyne si è occupato di recente un altro studioso della scuola genovese, giovanissimo, Andrea Aveto, con un capitolo della biografia di Giovanni Boyne, edito da Città del Silenzio nel 2012. Non furono poche le sue donne. Eva Kuhn, la consorte di Giovanni Amendola, Sibilla Aleramo, l'autrice del celeberrimo Una donna, che lo ritrarrà utilizzando il carteggio nel romanzo Il frustino del 1932, dove lo scrittore è definito alto, altissimo, con le spalle larghe, e non mancano nella sua biografia gli amori fuggevoli, platonici, come quello con la cattolica militante Adelaide Coari. Per tacere, ed è proprio un nodo della sua biografia, la lunga convivenza con Maria Gorlero, una donna del popolo, separata e già madre di una bambina. Ma il suo amore più grande, un classico amore impossibile, Boyne lo visse fra il 1910 e l'11, salendo la strada che da casa sua, via Garibaldi, Porto Maurizio, lo portava al monastero delle Carmelitane, dove una suor Maria, una giovane suora più che altro intravista, lo seduceva lui, seduto su una panca della chiesa vuota, eseguendo al suono dell'armonium cantate di Bach o di Monteverdi. La chiesa del Carmelo è il set del romanzo che esce a puntate sulla Riviera Ligure fra il 13 e il 14 e poi in volume nello stesso 14 per i Quaderni della Voce. Il romanzo si intitola Il peccato. Boyne l'aveva scritto quasi di getto nel sanatorio di Davos all'inizio del 13. Italo Calvino, che lo amava, lo definiva uno dei libri più belli del primo Novecento italiano. Il peccato è un romanzo di formazione e, come ogni romanzo di formazione, racconta il passaggio dalla giovinezza alla maturità, il contrasto, cioè, fra la realtà e l'utopia, o, se si vuole, racconta che cosa significhi oltrepassare la cosiddetta linea d'ombra. Scritto in terza persona, il peccato è il racconto di una passione dilaniante, scandalosa, ma è anche il racconto di una passione impossibile, come si diceva, non consumata e non consumabile, come se a Boine non fosse permesso di valicarla, quella linea d'ombra. Nel romanzo non succede nulla, eppure accade tutto. Una grande promessa di vita ricade su chi l'ha formulata, cioè lo scrittore giovane. Il giovane, con le spalle curve, alto, ossuto, che ogni giorno, fra ulivi e muri a secco, sale al Carmelo per udire il canto melodioso di una suora giovane. Ed è colui che la spia e la desidera. In realtà è un artista, questo giovane, alle prese con il suo destino. Ripubblicato da Einaudi nel 75, proprio sotto il patrocinio di Calvino, il romanzo è introdotto da Giulio Ungarelli, che non a caso lo associa a dei classici fra i romanzi dell'artista da giovane, come Tonio Kröger di Mann, Daedalus di Joyce, Thurles di Musil. In effetti, Giovanni Boine muore a nemmeno 34 anni, il 16 maggio del 1917. Si spegne in un'alba livida nella sua casa di Porto Maurizio. È tempo di guerra, è il momento, se possibile, più infausto della guerra, e questo scrittore lascia poco di pubblicato. Soprattutto lascia una grande quantità di scritti dispersi e di pagine inedite. Nessuno o pochi tra i suoi amici, i suoi corrispondenti, avrebbe allora potuto sospettare la ricchezza, la grandezza di un lascito davvero destinato ai lettori a venire. Un lascito che uno studioso del valore di Fausto Curi, nel saggio boiniano contenuto in Perdita d'Aureola, avrebbe definito alla lettera di grande latitudine esistenziale e poetica. Con queste parole Boine aveva chiuso il peccato. Sottile congegno della coscienza tua, delicato cesello per cui lavori e costruisci lo spirito, rispetto minuto di te, rispetto di tutto ciò che è già stato, coscienza e scrupolo per la tradizione e lo spirito. Or dunque ecco che il compito tuo è d'essere attento e conservare ogni cosa con scrupolo, ma tu hai rotto, tu guardi con accorata elegia la sicurezza di chi sta con freno nella spiritual tradizione, fuor del tumulto, tu hai rotto come questa paranza che il maestrale ha questa notte strappata dal porto e sballotta. Ora c'è sul molo, nello spruzzo e nel vento, la calca a guardarla. Fuor delle tue aperte finestre, sul mare giallastro, bavoso.
Il 2 settembre 1887 nasce a Finale Ligure Giovanni Boine. Massimo Raffaeli l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.